Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Eccoci qua, buongiorno, già qualcuno mi sta salutando su Instagram, buongiorno, buona giornata di venerdì 29 agosto, vediamo di dare anche la possibilità adesso a chi si collegherà con la nostra piattaforma Instagram di poterlo fare. Instagram e streaming, di poter vedere naturalmente i quotidiani in edicola, nel senso e i siti web, cioè leggere insieme a me quello che andremo appunto a presentarvi. E intanto sono le 7:03 minuti, naturalmente poi questa è una trasmissione che va in replica più tardi, cioè alle 8:30, e nel frattempo avrete anche possibilità di aggiornarvi su alcuni contributi che caratterizzano un po' la nostra emittente, cioè un'informazione sicuramente non tanto allineata. Quando parlo di non allineata, parlo di quell'informazione che generalmente non ci bombarda tutti i giorni il Gulliver dalla mattina fino alla sera attraverso i canali più potenti, quelli che riescono a raccogliere più ascolti, e quella naturalmente è un'informazione che per il 95% è molto falsata da obiettivi interessi di natura economica. Ci diceva Giaccio, che è un professore di economia oggi in pensione, che ha, oltre che ha insegnato come docente appunto in diverse università d'Italia, l'ho fatto anche qui in Ancona, diceva il problema del cambiamento climatico, del clima scemerà, cioè sarà secondario, non sarà in prima pagina quando la finanza non si occuperà più di questo problema, e quindi quando non vedrà più un business, un affare, questo argomento, no? Che viene trattato sempre con tema molto catastrofico. Bene, tanto faccio un pochettino di difficoltà nel poter collegarmi, e vabbè, che volete faccio su Facebook, anche perché Facebook io non l'ho ancora, ecco perché non l'ho ancora inserito in onda, adesso lo faccio fra poco. Allora, vediamo subito di dare un'occhiata alle notizie che ci giungono del sito web. Il sito web di Radio R, che vi faccio subito vedere, eccolo qua, il sito web di Radio R si occupa, ritorna cioè sul problema sulla questione che riguarda le mense scolastiche. Voi sapete che le minoranze avevano sollevato il problema, scandalo, c'è stato un aumento del buono pasto. Voi sapete che agli aumenti io non è che sono mai favorevole, considero comunque ogni tentativo di portare via i soldi dietro la scusa di un servizio che viene erogato, poi bisogna vedere questo servizio quanto effettivamente costa all'ente, quanto si potrebbe risparmiare, perché non si pone mai mano in realtà a quello che si pone mai mano alla spesa pubblica, no? Ci si lamenta, non bastano i soldi, però la spesa pubblica non riesce mai ad diminuire, e non capisco per quale motivo non si procede appunto ai dei tagli sulla spesa pubblica. Quando c'è da ricavare dei soldi si tassa, si aumenta qui per la copertura del servizio qui, per la copertura del servizio là. In realtà poi questa copertura è una copertura equa, corretta, onesta, oppure in realtà aumentiamo la cifra accampando dei costi particolarmente alti anche quando magari questi costi possono essere notevolmente ridotti, e intanto paga il contribuente, cioè paga il coglione che è il suddito, che è stato sempre un suddito nel corso della storia dell'umanità. Se c'è qualcuno al comando, c'è un suddito che obbedisce, che applaude o impreca, ma rimane sempre suddito, perché finché non si ribella, finché non incrocia le braccia, finché si rifiuta di seguire i diktat e le imposizioni del potere, e rimarrà sempre un suddito e subirà comunque sempre. Allora, dicevo, ritorno sulla questione della mensa, perché adesso ho sistemato anche su streaming, mi potete vedere, perché in realtà mentre le minoranze dicevano aumenta il costo del buono pasto di un euro qui, anche per il terzo figlio il costo è diventato esorbitante, mentre prima c'era una notevole riduzione, ecco, si dimenticavano di raccontarla tutta questa storia, perché l'aumento intanto era stato già stabilito un anno fa, cioè nel settembre un anno fa, quando si era chiuso l'appalto, la gara d'appalto per la gestione del servizio mensa per altri 3 anni. La gara era stata avviata dalla vecchia amministrazione Bravi nel giugno del 2024. Bravi ha detto: facciamo di nuovo un appalto per altri 3 anni alla ditta che se lo aggiudicherà su determinate condizioni, ed era stato stabilito un capitolato di appalto, cioè dei parametri a cui si doveva poi attenere le offerte delle varie ditte concorrenti che partecipavano a questa gara. E quali erano i criteri e parametri? Erano criteri e parametri che, se seguiti, come si spera che vengano seguiti, no? E che non rimangano sulla carta, comportano naturalmente delle spese maggiori da parte della ditta che gestisce l'appalto. E quali erano i criteri sui quali si basava in modo particolare questa gestione dell'appalto? Lo andiamo a leggere. E precisamente si diceva che c'erano intanto si introducevano quindi i più elevati standard, quali criteri ambientali minimi, cibi biologici, filiera corta, quindi il famoso chilometro zero, e tutto ciò che avrebbe prodotto una diminuzione dell'impatto ambientale complessivo. Ora, questa era la cosiddetta pasto sostenibile. Cioè, noi ci siamo sempre riempiti la bocca di sostenibilità in tutti i settori dell'economia. Le aziende, no, hanno un bilancio sostenibile, nel senso che hanno un bilancio che e si sviluppa e si articola con un occhio di riguardo al problema ambientale, e quindi a tutto ciò che potrebbe contribuire alla diminuzione, ad esempio, della CO2, per essere, cioè dell'anidride carbonica che noi produciamo sviluppando e consumando energia. Ora, la questione è questa, signori miei: se voi fate i cazzoni e pretendete questo, la ditta che ha in appalto naturalmente poi la gestione del servizio, mi sapete dire come può raggiungere questi obiettivi mantenendo i costi invariati, in cui questi obiettivi non erano contemplati, quei costi invariati di prima? Non esiste. Allora, se voi quindi nella premessa avete già stabilito in definitiva che l'aumento, che il buono pasto aumenti, poi non andate a fare gli sveltori dicendo: l'amministrazione Beppe ha aumentato il buono pasto, siete insensibili ai problemi delle famiglie. Ecco, questo è un giochetto che non regge. Prima vi fate svelti perché siamo quelli della sostenibilità, e poi bladderate, e poi strillate, e poi siete delle oche scannate, no? Cioè, non è possibile ingannare così la gente, e lo dice in comune, lo dice in forma elegante, io l'ho detto in una forma molto più rozza e molto più diretta, ma è bello che non lo dice solo il comune, lo dice anche il comitato mensa, che è formato dai genitori dei ragazzi che vanno a, e utilizzano queste mense. Dice la stessa cosa, cioè il comitato mensa in realtà si dice meravigliato di questa polemica che è stata sollevata, perché in definitiva, aumentando i criteri di qualità del servizio e qualità del prodotto, no, è logico che tutto questo porta a un aumento del costo. Però dice una cosa il comitato mensa, che dice anche nel comunicato l'assessore Pergolesi, cioè dice: guardate che però il comune, avendo consapevolezza che questo aumento crei disagio alle famiglie, soprattutto quelli più indigenti, noi portiamo l'esenzione del buono pasto, no, allarghiamo l'esenzione del buono pasto a più famiglie, aumentando l'ISEE sotto la quale non si paga il buono pasto, cioè l'esenzione. Allora l'ISEE che c'era prima ai tempi di Bravi era di 10.428 euro, adesso è di 12.500 euro, è aumentato di 2.000 euro l'ISEE, e quindi c'è maggiore, dice, famiglie che partecipano alla esenzione, tanto che la copertura a carico del comune del buono pasto è passata dal 32% al 38%, cioè il comune spende, perché voi sapete, il buono pasto una parte viene richiesto alle famiglie, una parte contribuisce il comune contribuisce al 100% per le famiglie indigenti, quindi i bambini possono mangiare, spende il comune, cioè spende il comune, ecco, intendiamoci, le tasse dei cittadini, e quindi la copertura totale del costo che deve sostenere il comune, prima del 32%, cioè un terzo delle spese del costo pasto delle mense scolastiche era a carico del comune, adesso è aumentata al 38%. Allora, detto questo, le cose un pochettino, no, si aggiustano un po', si chiariscono, ecco perché il sito Radio R fa un titolo molto soft, no? Tanto che naturalmente io l'avrei appesantito un pochettino di più, ma chi mi ha preceduto ha fatto un articolo molto, molto delicato: aumento tariffe mense scolastiche, il comune fa chiarezza. Il comitato mense Recanati, altro articolo, sottolinea come il nuovo appalto abbia standard più elevati e meno impatto ambientale complessivo. Ora voi mi direte: ma perché ti ostini stamattina a occupare buona parte della rassegna stampa, no, su un tema che sicuramente non è dirimente, cioè non è così importante, non è così fondamentale come quello delle mense? Perché è sintomatico, emblematico di come la politica, no, diciamo così, affronti questo argomento da lati e da posizioni diverse, ma non sempre in maniera corretta e in buona fede. Perché? Perché tutto si concede alla propaganda, all'approfittare di gridare al lupo Dio, Dio, sta per crollare il mondo, per dire: se ci votate a noi la prossima volta vi salviamo la vita, se continuate a stare con questi, no, la vostra vita sarà un tormento. Ecco, la politica si muove su questi criteri. No, io non dico che sono criteri che vengono utilizzati soprattutto dalla sinistra, ma la sinistra è brava, è molto brava a stracciarsi le vesti, a creare situazioni apocalittiche, di fine del mondo, no, che possono colpire e impressionare l'opinione pubblica. Il centrodestra è meno attrezzato, perché? Perché è un po' più coglione, non perché non abbia la possibilità di capire certe cose, non ricorre frequentemente a queste espressioni, anche se naturalmente lo fa ugualmente quando sei all'opposizione, fa anche lui ricorre, anche lei, cioè anch'essa, il centrodestra, perché non è una persona, anch'essa appunto a questo tipo di giochetto. Detto questo, io per liquidare definitivamente questo argomento prima di passare alla sintesi e all'elenco delle notizie più importanti, io vi leggo sempre quello che dice la pagina di Carlino su questo argomento, appunto il resto è Carlino, perché passo subito, perché qui c'è una sintesi sia del comunicato del comune che del comitato mensa, che non sono stati messi insieme sul sito web della radio, sono stati separati per essere poi quindi tradotti e pubblicati integralmente. Invece qui metti insieme, per cui è più facile magari approfondire un attimo per i nostri ascoltatori questo argomento, no, compendiando le due posizioni. Recanati ha sollevato proteste e polemiche all'aumento del costo del buonopasto alla mensa scolastica. Infatti, da lunedì prossimo la tariffa passa da 3,60 a 4,50 euro a pasto per il primo figlio, un rincaro che pesa sulle famiglie, ma che l'amministrazione spiega causato dal nuovo appalto per la ristorazione scolastica, aggiudicato a fine settembre scorso, che ha introdotto standard più elevati, pasti biologici a chilometro zero e con minore impatto ambientale. Quindi, a fronte delle critiche delle minoranze, l'amministrazione ha ricordato che le premesse dell'aumento non sono una scelta della nuova giunta, bensì della precedente amministrazione guidata da Antonio Brave, che già nel giugno 2024 aveva approvato il bando e indetta la gara per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica, con parametri che inevitabilmente hanno fatto lievitare il costo complessivo del pasto da 4,36 del 2024 a 5,56 euro IVA inclusa di quest'anno, con un impatto di circa 200.000 euro in più ogni anno sul bilancio comunale. La quota a carico delle famiglie è stata fissata a 4,50 euro, mentre il comune copre il 38% del costo contro i 32% del passato. Sono previste riduzioni per il secondo e terzo figlio, oltre a un ampliamento delle fasce di esenzione parziale. Il limite ISEE è stato alzato a 12.500 euro, consentendo così a un numero maggiore di famiglie di ottenere agevolazione. Il comune sottolinea di aver comunicato già a fine 2024 l'aumento e le relative motivazioni, sia con note stampa che attraverso l'app di gestione della mensa, e respinge quindi l'idea che il rincaro sia legato a eventuali morosità. Non sarebbe giusto far gravare sui cittadini puntuali i debiti di altri, dice il comune. Anche il comitato mensa, che raccoglie i rappresentanti dei genitori, conferma la ricostruzione. L'aumento è legato all'appalto e non a decisioni improvvise. Si tratta di un investimento in qualità, scrive il comitato mensa, perché i nuovi standard prevedono prodotti biologici a filiera corta e criteri ambientali minimi. Così i costi sono maggiori, ma anche sono concreti i benefici, conclude la nota il comitato mensa scolastiche di Recanati. Detto questo, andiamo adesso a fare una carrellata alle notizie. Rimanendo nella pagina dei canali portoricani del Carlino, abbiamo Oltre la Siepe, stasera tra poesia e musica al Colle dell'Infinito, poi DAE, Marche, appello del comune salva vite. Dice l'invito ai cittadini ad iscriversi per questo progetto, dice un cuore che si ferma ha bisogno di un altro cuore pronto ad agire. Con questo spirito l'amministrazione comunale, città già riconosciuta come comune cardioprotetto, lancia un appello alla cittadinanza, iscriversi all'applicazione DAE Marche per diventare parte attiva della rete di soccorsi in caso di arresto cardiaco. Ogni anno una persona su 1.000 viene colpita da arresto cardiaco, eppure se affrontato con tempestività può essere contrastata efficacemente questa grave situazione. È proprio sulla base di questo principio che nasce DAE Marche, l'applicazione regionale che punta a trasformare i cittadini in primi soccorritori connessi in tempo reale con i defibrillatori presenti sul territorio. Quindi vengono fatti dei corsi per vedere come si usa il defibrillatore e tutti i cittadini quindi possono essere dei potenziali salvatori, no, di vite umane, utilizzando appunto i defibrillatori che sono collocati lungo la città. E qui c'è una foto proprio di una dimostrazione di come questo defibrillatore va utilizzato. Bene, anche della serie cittadine aiutate, perché ad essere e su questo non mi sembra che sia una cosa fatta bene. Poi abbiamo torna il palio marinaro, riscopriamo le radici, perché oggi è festa del palio di San Giovanni. Poi spaccio di droga a Porto Recanati, 38enne finisce in carcere. Bene l'impegno per Scossicci da parte della regione, e chiarisce la sua posizione la consigliere di Centrodestra Unito di Porto Recanati, Rosalba Ubaldi. Il Corriere Adriatico parla di aumenti mense, il comune non ci sta, ampliato anche l'esonero per l'ISEE. Poi un tavolo permanente per rilanciare Scossicci. Posso dire una cosa, che adesso Scossicci ci vanno tutti, no? Ci va Ricci, ci va Quaroli, ci va Marinelli. State bravi con il comitato, coinvolge un po' tutti. Adesso fanno la fila, prendono il biglietto come al supermercato, no? quando ci ricevete facciamo una bella fotografia lungo il mare per vedere se siamo molto interessati alla costa e alla difesa della costa. Però è una cosa pietosa. Allora, poi e questo è per quanto riguarda le cronache maceratesi, incidenti in superstrada, traffico bloccato, questo è avvenuto ai pressi di Coridonia. Poi a Cingoli, furto negli spogliatoi, spariscono 13 telefoni, addirittura vittime ragazzini allievi della San Francesco che si stavano allenando in campo. In giro in centro con la coca, denunciato un pusher, siamo a Civitanova. Poi abbiamo evasione al fisco, ma questo ne abbiamo parlato ieri, 3.400.000 finanziamenti ingiustamente percepiti, e quindi c'è un maxi sequestro in una ditta di trasporti. Avevo detto che non ci sono altre notizie di rilievo, quindi anche qui si cammina un pochettino a rilento, naturalmente si risente ancora del prolungamento delle ferie estive. Colpito dall'albero della barca, cade in mare e viene dilaniato dall'elica, muore un 62enne. E questo poi soccorso al mare, a terra nell'ambulanza, muore una bagnante di 23 anni. Sono due notizie che troviamo su Cronache di Ancona, ma sulla prima pagina anche del Corriere Adriatico, a parte del resto del Carino di Ancona lo trovate, Corriere Adriatico, si fa appunto questo richiamo drammatico, richiamo drammatico, perché eccola qua la prima pagina, ve la leggo subito. Mare maledetto, due morti, shock nell'Anconetano. Ecco qua. Incidenti in una barca, perde la vita davanti al figlio, a Sirolo un turista di 23 anni annega di fronte ai lavi. Poi tragedia a Muccia, si ribalta il trattore, quindi come vedete notizie di cronaca purtroppo oggi ne abbiamo. Poi Marche, continuità territoriale, DAT e Volotea vincono i bandi per il Sanzio, sono compagnie aeree. La regione chiede 458.000 euro ad Atim, spese irregolari. Poi il cassatorificio Fabi ha voltato pagina con Dolce e Gabbana. Spiagge semivuote per il finale di stagione. Vabbè, Fiolo, scusate, ma nateci voi spiagge con la pioggia e il freddo. È 10 giorni che fa pioggia. A proposito, dove sono i terroristi del clima, del grande caldo? Dove sono finiti? Andatevi a confessare. Più luce per i vostri peccati. Più luce in corso Cairoli, ecco qua il Corriere Adriatico. Terminato l'intervento per il restyling della strada, aumentati i faretti sui marciapiedi, potenziata la visibilità per i pedoni nella piazzetta vicino Sferisterio in viale Trieste, pulito un tombino, una caditoia, no? Francamente fa ridere questo continuo ogni giorno, no? Resoconto di quello che si fa o si farà a Macerata. Due ore di confronto tra i candidati a governatore, cioè Acquaroli e Ricci, primo round, a questo avvenimento sono state dedicate le prime due pagine, Acquaroli contro Ricci, regione in crescita, falso, fermi da 5 anni, dice Ricci. Vabbè, che volete che vi dica, è logico che se andassero d'accordo no, no, non ci sarebbe neanche il motivo per fare la competizione elettorale, quindi è tutta una commedia. Poi abbiamo Adim, irregolarità nei conti, dovrà ridare alla regione oltre 450.000 euro di fondi, la richiesta di Palazzo Raffaello firmata da Bussoletti, guidò l'agenzia dopo Bruschini, l'opposizione solleva il caso, Vitri del PD dice sono stati rilevati problemi negli affidamenti. Affidopoli, non mi sembra l'inchiesta a Pesaro nei confronti della vecchia giunta Ricci, di cui anche Ricci è coinvolto, indagato. Ecco, a proposito di affidamenti, mi è venuto in mente questo Affidopoli, cioè proprio, no, come si diceva una volta, Tangentopoli, oppure qual era, Affittopoli e così via. Così en passant, lo rilevo en passant. Poi abbiamo appunto la notizia appunto della tragedia che io, anzi no, andiamo al resto del Carlino, perché il resto del Carlino pure ha bisogno di quell'attenzione che adesso ci porta alla prima pagina. Eccola qua, la prima pagina del Carlino, una poltrona per due, la sfida Acquaroli-Ricci. Economia e sanità, il primo duello tra Ricci e Acquaroli. Poi il mondo del tennis piange Sandro Nigi, ottimo dirigente, ci mancherà, siamo a Macerata e sempre a Macerata, ricotte le multe, non vogliono fare cassa, i dati dicono il contrario. Ecco, però mi pare che quando c'eravate voi al governo non è che avete tolto i controlli sulla velocità e quindi ridotto gli incassi, non ci avete rinunciato neanche voi, e quindi non mi sembra che le cose siano cambiate, la musica sia cambiata. L'appello della mamma di Pamela, ridatemi i vestiti sequestrati, per me sono ricordi preziosi, ancora sono stati sequestrati, ancora a distanza di 7 anni non gli hanno restituito ancora i vestiti della sua povera figlia. Mamma mia, ragazzi, e che ce vuole? Immondizia e degrado, il corso ridotto a discarica, siamo a Citanova, sempre a Citanova, sorpreso in centro con la cocaina, denunciato 25enne. Ex Cingolani, giudici generano un'impresa, lavori fermi, e siamo a Civitanova. Non vogliono, poi dice, demolizione nel vivo dopo giorni di proteste, ecco, via Cincinelli. Se ci farà il bollettino il giorno dopo giorno della demolizione del palazzo di via Cincinelli. Comunità energetica, bollette meno salate, qui siamo a Monte San Giusto, non lo so se poi questo sarà vero, perché allora fatele pure qui a Recanati, perché le bollette sono diventate impossibili da pagare, veramente sono impossibili da pagare. L'altra notizia invece più importante di apertura, ciclista travolto e ucciso un indagato, e qui siamo a pagina 3, adesso ci andremo, però siccome dobbiamo andarci, eccolo qua, andarci dopo aver letto le altre due notizie che sono invece veramente drammatiche, perché qui parliamo di due morti, ed eccolo qui, ed eccolo qui, poi vediamo. Per quanto riguarda Sirolo e per quanto riguarda Ancona, partiamo da Ancona, andiamo a vedere due tragedie, purtroppo a leggere due tragedie. Una è capitata ad Ancona, la partenza per una vacanza in Croazia si è trasformata in un incubo. Andrea Bruglia, anconetano di 62 anni, è morto e risucchiato dal motore della sua barca a vela poco fuori da Marina Dorica, mentre era insieme a un gruppo di amici, tra cui il figlio Alessandro, 23 anni. Ieri il mare era particolarmente agitato, una manovra improvvisa, forse un colpo di vento, e Bruglia è stato colpito alla testa composta dalla boma della barca, cioè la trave orizzontale che sostiene la base di una vela. A quel punto è caduto in acqua ed è stato dilaniato dall'elica del motore. L'incidente è avvenuto intorno alle 18:30 di ieri, un tragico giorno. Poche ore prima il mare maledetto si era portato via anche un 23enne di Monza, annegata alla spiaggia dei Lavi mentre faceva il bagno con gli amici. E purtroppo questo è vero. Vediamo ancora. Dopo la caduta di Bruglia, suo figlio si è tuffato e ha provato a salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo ha tirato su il corpo del padre e, insieme alle altre persone presenti a bordo, ha tentato inutilmente di rianimarlo. Insieme hanno provato a eseguire delle manovre di soccorso in attesa dei soccorsi, senza successo. A quel punto è intervenuta la guardia costiera, che ha portato il 62enne in banchina 1 al porto di Ancona, quando ormai era senza vita. L'altra notizia che è stata accennata, che vi ho accennato, è quello di Sirolo. E a Sirolo, appunto, come abbiamo accennato, la vacanza si trasforma in tragedia, anzi un tuffo si trasforma in tragedia, un tuffo nei punti, cioè, più scenografici della Riviera. Poi la tragedia: Sofia Pozzi, 23 anni, è annegata ieri davanti alle scogliere dell'Avi, sorpresa da una risacca che non le ha lasciato scampo. Gli amici hanno cercato di raggiungerla per riportarla verso gli scogli, ma il mare era mosso e la corrente è troppo forte. Stanca e sopraffatta dalle onde, l'hanno vista annaspare e poi perdere i sensi. Intanto dalla riva partivano le richieste di aiuto. Soccorritori della Croce Rossa intervenuti con l'idroambulanza e i medici del 118 arrivati con l'elicottero non hanno potuto salvarla. Disperati e purtroppo inutili i tentativi di rianimazione. Nata a Sesto San Giovanni e residente a Varedo di Brianza, Sofia era arrivata in vacanza con la madre. Ieri aveva deciso di andare al mare con un gruppo di amici e insieme a loro si era immersa in uno specchio d'acqua suggestivo ma insidioso davanti agli scogli dei Lavi, accessibile dalla spiaggia Urbani, un punto di grande fascino paesaggistico ma segnato da correnti che possono trasformarsi in una trappola mortale, ciò che è stata per lei, purtroppo. E questo è quanto. Altra tragedia, perché purtroppo non finisce qui. Il resoconto della giornata di ieri in termini di vite umane stroncate. Altra tragedia, andiamo a leggere sul Carlino, andiamo a vedere sempre sul Corriere Adriatico il trattore, ecco qua, il trattore che si ribalta. Andiamo a Muccia. Andiamo ora a Muccia, perde il controllo del trattore, in mezzo si ribalta e lo travolge. La tragedia si è consumata nella serata di ieri in una frazione del comune di Muccia. In base a quanto si è appreso, nell'immediatezza dei fatti, un 69enne del posto, Giorgio Micucci, era sul suo mezzo agricolo in un terreno in località Massa Profoglio, quando, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo agricolo. Il trattore si è ribaltato e lo ha schiacciato. Erano le 20:15 quando è scattata la richiesta disperata di aiuto. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, i sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita all'uomo. Dell'accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Enrico Barbieri. Il magistrato, data la dinamica chiara del tragico incidente, non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia per accertare le cause della morte e la salma è stata restituita ai familiari per poter organizzare il funerale. La notizia ieri sera si è diffusa nel piccolo comune destando profondo cordoglio. E a proposito sempre di tragedie, c'è un indagato per la morte di Pietro Fabiani, ciclista 33enne di Monte Cassiano, rimasto vittima di un incidente in bicicletta a San Severino. Forse le cose non sono andate come sembrava all'inizio, forse c'è qualcosa da chiarire, dice il padre Gabriele, che ora con la madre e la sorella del 33enne, Margherita e Federica, spera che le indagini e le testimonianze aiutino a capire cosa sia sia successo quel giorno. Fabiani era un ciclista esperto e allenato che tramite il Garmin montato sulla sua bici condivideva percorsi e allenamenti con il suo gruppo. Il 12 aprile alle 13:30 stava percorrendo la 361 settempedana in direzione di Passo di Treia, ma Taccoli, poco dopo l'ospedale di San Severino, si era trovato davanti un trattore con un rimorchio che procedeva molto lentamente in un rettilineo. Non avendo mezzi in arrivo dal senso di marcia opposta, avrebbe superato il mezzo pesante. In questa manovra, secondo la prima ricostruzione, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto a terra, finendo sotto al trattore. Con questa prima ricostruzione, racconta Gabriele Fabriani, all'epoca non sono stati sequestrati mezzi e nessuno è stato sottoposto a un test su alcol e droghe, come si fa di prassi. Anzi, i carabinieri mi hanno fatto riportare a casa la bici di mio figlio. Per tutti era solo una tragica fatalità, ma non è possibile che sia andata così. Sarebbe però emerso che in coda, dietro al trattore, c'era anche una Volkswagen Polo condotta da un settempedano 38enne. Anche la Polo aveva sorpassato il trattore, ma secondo la prima ricostruzione la Polo aveva sorpassato prima e mio figlio si sarebbe infilato tentando di passare in mezzo tra auto e trattore. La strada in quel punto ha il guardrail da entrambi i lati. A me sembra strano che Pietro, che era un ciclista attento, tentasse una manovra simile. Non posso sapere come siano andate le cose, ma non può essere quella la ricostruzione. Fabiani si è rivolto agli avvocati Carlo Pagamici e Marco Poloni, che hanno sollevato quindi hanno chiesto maggiori accertamenti. E nelle scorse settimane il sostituto procuratore Stefano Ciccioli ha sequestrato la Polo del settempedano e la bicicletta della vittima per tentare di chiarire come siano andate le cose, anche dall'analisi dei danni sui mezzi, anche se ormai è passato del tempo. Il settempedano è stato iscritto al registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Strana storia, effettivamente. Allora, poi c'è l'appello di Alessandra Verni, la madre di Pamela, e dice: perché non mi vengono restituite le cose di Pamela che erano state sequestrate? Per me sono un ricordo prezioso, ho paura che vengano distrutte. Le rivoglio, lo dice Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi da Inos Osegale nel gennaio del 2018, i cui resti furono trovati poi in due trolley a Casette Verdini. I ricordi a cui fa riferimento la madre Alessandra sono i vestiti, la valigia e una scatola contenuta proprio all'interno della valigia, piena di oggetti personali della ragazza. Da tempo Alessandra Verni chiede di riavere indietro gli effetti personali della figlia, ma al momento, dice lei, non ha ricevuto alcun riscontro. E francamente mi sembra un pochettino strano che questa burocrazia lavori in maniera anche così poco attenta e poco sensibile a queste cose. Cioè, è logico che la madre voglia indietro gli effetti della figlia, che non siano buttati al macero. C'era un'altra notizia riguardante Recanati, Porto Recanati, di uno spaccio di droga, un 38enne che è finito in carcere, ma più che a Porto Recanati la questione ci giunge da Potenza Bicena. Potenza Bicena, nei guai per spaccio di stupefacenti, è stato arrestato un 38enne, successo a Potenza Bicena, dove i carabinieri, nel corso di un controllo volto a contrastare il reato di spaccio di stupefacenti, hanno rintracciato e arrestato un uomo di 38 anni di origine napoletana, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso al Tribunale di Napoli. 38enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di stupefacenti, dopo le formalità di rito in caserma è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto d'Ancona. Le attività dei militari dell'arma per contrastare la criminalità, in particolare lo spaccio di droga sul territorio, vanno avanti in una maniera, dice, costante e interessano tutta la provincia, dalla costa alle zone dell'entroterra. Dopo 6 anni di assenza, il Palio Marinario di San Giovanni torna oggi a far battere il cuore di Porto Le Canadi. Dopo 6 anni di attesa, ha dichiarato il sindaco, ripartire oggi è un'emozione, perché appunto oggi si svolgerà il Palio Marinario, che è una grande soddisfazione, dice, per tutta la città. Non è soltanto una rievocazione storica, ma un atto di identità e di comunità che ci unisce e ci restituisce l'orgoglio delle nostre radici marinare. Soddisfatto anche Marino Ferraccioli, consigliere delegato al quartieri e al demanio, considerato da molti anni l'anima del Palio. Il ritorno del Palio è merito dell'entusiasmo e dell'impegno di tanti giovani volontari. Sono loro che hanno rimesso in moto questa grande macchina con passione e senso di responsabilità. Sempre da Porto Le Canadi, con grande piacere abbiamo appreso la conferma e le nuove rassicurazioni del presidente Acquaroli per il litorale di Scosticci. A dirlo è la consigliera di Centrodestra Unito Rosalba Ubaldi, che accoglie positivamente l'impegno della regione a destinare con il nuovo bilancio 1 milione di euro per la realizzazione dei pennelli nel tratto non coperto dalle scogliere, con l'arrivo dei lavori entro l'anno. Per Ubaldi si tratta di un intervento assolutamente necessario, sia in attesa dei nuovi tratti di scogliere parallele, sia nell'ipotesi che questi non vengano realizzati in tempi brevi. Quel tratto di spiaggia deve essere protetto per salvare, appunto, per salvaguardare, dice la Ubaldi, infrastrutture adiacenti, fra cui marciapiedi e strade. E questo è quanto. Mi soffermo sulla questione, c'è questa naturalmente, che invece è un appuntamento che vi do con molto piacere, che riguarda il Centro Nazionale di Studi Lombardiani. Torniamo a Le Canadi, grande attesa, come testimoniano anche le numerose richieste di informazioni giunte agli organizzatori per il recital concerto Oltre la Siepe, l'evento messo in cartellone dal Centro Nazionale di Studi Lombardiani, guidato dal presidente Fabio Corbata, per questa sera alle 21 all'Orto del Colle dell'Infinito a Le Canadi. Un recital concerto che abbinerà i testi di Giacomo Leopardi alle musiche, appunto, di noti compositori, fra cui Chopin, Schubert, Beethoven, Bach e così via. Abbiamo anche gli attori, che sono Tony Laudadio, che proporrà letture tratte dai canti dello Zio Baldoni e delle operette morali, mentre Enza De Stefano, la pianista eclettica e appassionata di letteratura, presenta un repertorio in cui l'attenzione è posta al suono come materia prima, appunto, della musica, come si evince dalle considerazioni presenti nello Zibaldone. E questo questa sera alle ore 21, una specie di recita lombardiano, no? Che si potrebbe fare anche il 29 giugno, cioè si ripercorre un po' questo stile, questo format. E non mi resta altro che veramente andare alla conclusione. Andiamo a vedere che cosa ci dice. C'è una comunità energetica per abbattere i costi, dice il comune di Macerata, di Monte San Giusto, anzi, il progetto su cui sta investendo Gentili. Stabiliremo un cronoprogramma e promuoveremo una campagna di adesioni, e speriamo che funzioni, che sia poi, se funziona, imitato, che la gente ha bisogno di una riduzione del costo dell'energia e delle bollette in generale. Ricotta fa i conti sulle multe, dice non vogliono fare i gas, i dati dicono il contrario, le multe non sono per fare i gas, i dati dicono il contrario, servono strumenti più efficaci, efficienti, e bisogna mirare l'effettiva prevenzione. Narciso Ricotta, io sono d'accordo, però fatelo anche quando governate voi, fatelo questo, quando governerete voi, spero non in immediatezza, ecco tutto qui. Vabbè, allora io, siccome il mio tempo a disposizione è terminato, gli altri interventi, veramente notizie, non è che mi sembrano che siano particolarmente interessanti. A Civitanova si parla di immondizia e degrado in corso Umberto, vabbè. Poi niente. E invece sul Corriere Adriatico, abbiamo visto il sito di Radio R, comunque ci sono, c'è il Palio Marinaro, c'è Oltre la Siepe, il concerto di questa sera, c'è il Comitato Scossicci che incontra Marinelli del PD. Ho detto prendete il numerino all'ingresso di Scossicci, perché la fila è lunga. Poi Carabinieri, 25enne straniero deferito per detenzione spaccio e un italiano è stato arrestato, la stessa cosa che abbiamo poc'anzi letto separatamente come notizie, quindi non ci sono problemi, cioè non ci sono, diciamo così, altre notizie di particolare rilievo se non questa. Domani, sabato 30 agosto alle 17:30, al Circolo Ricreativo Culturale Beniamino Gigli di Recanati, nel Rione Castelnuovo, si terrà la presentazione del libro ormai noto Beviario Solenne, opera di Marco Buccetti, appassionato di storia e di storia medievale in particolare. Veramente io mi fermo qui, non ne faccio questa mattina se non brevemente la carrellata dei giornaloni, perché tanto li conoscete già: tempesta di missili e droni su Kiev, inferno di fuoco su Kiev. Questi sono i due titoli, uno del Corriere della Sera e l'altro di Repubblica. La Stampa: Europa corsa alle armi, mentre Resta il Carlino parla di bombe sulla sede dell'Unione Europea a Kiev. L'Italia non invierà soldati, perché c'era bisogno di ribadirlo. Piano casa alla patacca per ingrassare i privati. Naturalmente il Fatto Quotidiano è il giornale più critico, perché ormai è un giornale di partito del Movimento 5 Stelle, lo è da tempo, nei confronti del governo Meloni. Appena Meloni apre bocca, giù via, il Fatto Quotidiano deve dire il contrario. Kiev si mette l'elmetto e va all'attacco. Kiev, missili sulla sede dell'Unione Europea, dice il Messaggero. Verità: bond per pagare le armi di Ursula, cioè dobbiamo comprare dei bond per poter finanziare una guerra folle. Il Giornale: Putin bombarda l'Europa, e qui è il titolo che vuole essere di effetto. Piano casa per i Leon Cavallo, ennesimo regalino, perché di che cosa? Ma io sapevo che tanto finiva per che Sala a un certo momento accontentasse i trattati del Leoncavallo in qualche maniera. A Milano la sinistra scrive il bando su misura per dare una nuova sede al centro sociale, è il premio per 30 anni di abusivismo e morosità, ma non solo, ma perché è anche un luogo che si è dimostrato anche ed è stato segnalato anche per violenza particolare, centro appunto magari anche di contestazioni violente. E poi è un centro comunista, quindi di per sé andrebbe chiuso. E dopodiché, siccome non ci si può alienare la simpatia di questi extra comunitari no, extra parlamentari più che altro, allora bisogna trovare un altro alloggio. Mamma mia, ragazzi. Allora, questo è quanto si legge sul Libero. E per terminare, vediamo anche il tempo, se riusciamo a vederlo. Ecco qua, finché la barca là, cioè nel senso si parla dei immigrati musulmani, partono le navi della sinistra per Gaza, anzi partono le navi per la sinistra di Gaza, e spero che le affondi l'esercito israeliano, ma dietro Freedom Flotilla spunta Unknown. Nel 2010 l'uomo vicino ad Hamas aveva organizzato una raccolta di fondi per la missione umanitaria. E c'è l'articolo di Cerno, non è un paese per uomo. Perché non è un po' più diretto e più comunicativo con la gente di strada? Che tutti questi richiami un pochettino, no? Queste parole un pochettino costruite. Vabbè. Allora ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto. Adesso ringraziamo soprattutto i nostri sponsor. Buona giornata a tutti, in gamba, state sempre in gamba, soprattutto soprattutto siate sereni e felici e ottimisti. Ma cosa ho detto?
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria a Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.